picco, mi si è ammalato dopo aver accettato l'invito, adesso sta migliorando, ma almeno dall'ultima notizia. Io intanto sto peggiorando, ma speriamo di arrivare fino in fondo. E è stato raccontato come era stato concepito questo incontro, Franco Giampiccoli e un allievo di Giorgio Peirò, direi a doppio titolo. È un allievo come tutti i pastori della sua generazione, perché Giorgio Peirò, fra l'altro, ha insegnato alla facoltà di teologia, con un insegnamento molto vario, lo vedi un po', lui forse riusciva a imporsi, nel senso che lo faceva tutti gli anni e non era solo un qualche aspetto del legame tra diritto e religione, ma ne affrontava diversi aspetti. Uno di questi aspetti, direi il primo in ordine logico, è il diritto interno della Chiesa, le discipline, termine che dobbiamo a Peirò e a quelli della sua generazione, come vedremo fra poco, la costituzione della Chiesa, come si era detto nei cent'anni precedenti, sull'influenza del costituzionalismo dello Stato, del costituzionalismo europeo, le ordinanze ecclesiastiche, come si diceva prima ancora, sul modello della Ginevra di Cavino. E quindi lui insegnava queste cose. Poi c'è un secondo aspetto, che è quello del rapporto fra Chiese e Stato, e cioè il diritto ecclesiastico dello Stato, un concetto che si è moltiplicato nel corso degli ultimi anni e decenni, perché se una volta si parlava nelle facoltà universitarie di rapporti Stato-Chiesa, intendendo quella cattolica, anche nella storia italiana recente, non fosse altro che per le intese, queste cose, e soprattutto con quello che sta succedendo in questi ultimi anni, si parla sempre di più di rapporti tra Stato e confessioni religiose, perché questo diritto si è moltiplicato. E per un altro verso si può dire che oggi anche il termine Stato è un termine singolare inesatto, perché da una parte c'è lo Stato italiano, la sua Costituzione e le sue leggi, ma come sappiamo c'è sempre di più l'Unione Europea da una parte, con la sua normativa che influenza anche aspetti che interferiscono nel rapporto fra Chiesa e Stato, e dall'altro le regioni, lo Stato italiano che si è andato più o meno federalizzando, forse anche troppo da questo punto di vista, perché io vedo nella moltiplicazione dei soggetti un pericolo per la libertà religiosa, ma... E poi c'è un altro spazio ancora che Peirò fece, che non si è più fatto negli ultimi decenni, e cioè far studiare agli studenti di teologia anche il diritto delle altre confessioni, a cominciare dal diritto canonico della Chiesa Cattolica, in cui per ragioni matrimoniali, se non altro, e con vari altri aspetti, una comunità evangelica, un pastore evangelico si troverà fatalmente ad avere a che fare nel corso della sua attività. Quindi Peirò fece nei suoi corsi tutte queste cose, ma Giampiccoli, si può dire, un allievo di Peirò anche da un altro punto di vista, e cioè Giampiccoli, dopo essere diventato pastore, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e mi sembra che non si sia mai laureato, ma ha sempre seguito con particolare attenzione il diritto, e lo si può considerare l'erede oggi di Peirò, quello più vicino alle sue idee, anche se tutti hanno litigato con Giorgio Peirò, e ci è riuscito anche Giampiccoli, anche se forse meno di altri. Quindi mi tocca riassumere un po' questi diversi aspetti su cui ci eravamo messi d'accordo alcune settimane fa. E preferisco allora, invece che fare una storia lunga lunga dall'inizio alla fine di una vita che si è durata per oltre 90 anni, una vita che era cominciata, scusate, una vita che era cominciata quasi in coincidenza con l'assetto moderno della Chiesa Valdese. Vi ricordo che fino al 1912 di Chiese Valdese in Italia ne esistevano due. Una era la Chiesa Valdese delle Valli e immediati dintorni, amministrata dalla Tavola Valdese. L'altro, da Torino in giù, da Torino a Scicli e a Pachino, era il Comitato dell'Evangelizzazione, che da un punto di vista giuridico vuol dire che quelle erano chiese coloniali, amministrate dall'alto di fuori, non avevano autonomia, non si reggevano i propri ordini, venivano dirette all'alto. Questo era nato dopo il 1860, appunto, l'espansione fuori dalle valli, le valli dove si parlava francese, l'Italia dove si parlava italiano, e questo è rimasto per 50 anni, fino appunto al 1912. Quindi si può dire che grosso modo però nasce con la Chiesa Valdese moderna, e cioè quella che va dalle Alpi alle piramidi, no, sta vicino al Mediterraneo, però va al Rio della Plata, cosa che è già stata menzionata. La Chiesa Valdese allora come oggi con forme diverse, ma va dalle Alpi al Rio della Plata, perché è una chiesa unica che secondo la Costituzione, la disciplina generale che è stata fatta ormai 35 anni fa, è una chiesa che unitaria, con due distinti organi amministrativi, la tavola e la mesa, e un unico sinodo che si riunisce in due distinte sessioni. Però dicevo, vorrei ricordare tre momenti particolari, e poi su altre cose potremo sembrare parlare sulle altre. Questi tre momenti, direi di svolta della vita della Chiesa Valdese, e come capirete delle altre chiese evangeliche italiane che hanno visto direttamente impegnato il Giacopino, sono in primo luogo il periodo dell'immediato dopoguerra. Io preferirei cominciarlo dal luglio del 1943 fino all'approvazione della Costituzione, quindi al dicembre 47, gennaio 48 sono entrati in vigore. Il secondo momento topico va grosso modo dal 1965, secondo congresso evangelico italiano, passando attraverso il 1967, fondazione della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e arriva al 69, convegno di Agape sul tema dei rapporti con lo Stato, che segnerà una svolta, come vi dirò fra poco. E il terzo momento è quello immediatamente successivo, se vogliamo possiamo dire che si è protratto dal 1967-68 fino al 1979, quando per la prima volta si riunisce il Sinodo Comune Valdese Metodista, e che è un periodo di circa un decennio di rifacimento delle normative della Chiesa Valdese e sua sincronizzazione con l'ordinamento metodista, integrazione, fu il termine che venne trovato, anche questo significativo. Ma cominciamo dall'Italia del 1943. L'estate del 1943, come sapete, 25 luglio, 8 settembre, è stato un momento di improvvisa rivitalizzazione di tutte le strutture politiche e culturali italiane. La caduta del fascismo ha provocato in quell'agosto, grosso modo, 1943, la nascita di un numero di giornali, per esempio, come non si era mai visto, la riorganizzazione o comunque il riapparire dei partiti, anche le chiese, a cominciare dalla Chiesa Cattolica, la Chiesa in minoranza, qualcosa in quel breve periodo fanno. E la Chiesa Valdese fa una cosa che non è stata inventata perché c'è stato il 25 luglio, ma in realtà segue un lavoro che si stava già facendo da prima della guerra, e cioè le giornate teologiche del Chabas. Chabas è una delle più antiche chiese valdesi, era la chiesa di San Giovanni. Sapete che per gli ordinamenti che venivano dalla cosiddetta pace di Cavour 1561, i valdesi potevano stare solo in certi comuni, ma potevano avere i loro templi, i loro luoghi di culto soltanto nei comuni più alti, o comunque in luoghi alti per non disturbare. E quindi la comunità di San Giovanni, che è sempre stata una delle più grandi, non aveva un tempio sul suo comune, ma ce l'aveva, se qualcuno di voi c'è stato, al di là di un piccolo torrentello che segna il confine con il comune di Angogna, perché a Angogna si potevano avere i templi, a San Giovanni, che era in fondovalle, no. E questo tempio del Chabas, che era il tempio di San Giovanni, ripeto, la comunità più grande per molto tempo, non so se oggi sia ancora la comunità più grande della chiesa valdese, credo di sì. E quindi questo tempio piccolo, Chabas, Chabot è una piccola costruzione, una capanna, Chabas è un capannone come termine etimologicamente, e infatti ha la forma di una capanna, distrutta nel corso delle guerre del 600, nel 700 diventò sede funeraria di alcuni personaggi illustri, a cominciare dal barone Leutrum a personaggi delle ambasciate di paesi protestanti a Torino, che morendo a Torino li portavano a seppellire dentro questo tempio protestante che era più vicino alla valle. Quindi un edificio molto legato all'identità e alla storia valdese, ed era stato scelto questo per farci le giornate teologiche su diversi argomenti nel corso di quegli anni. E le giornate teologiche del Chabas, della rivista Lappello, di Giovanni Miege, furono il luogo di formazione della generazione dei Bartiani, e cioè il tipo di teologia che c'era nelle giornate teologiche era quella che Kalmbach andava insegnando in quegli anni di nazismo e di guerra all'Università di Basilea. E nel 1943, guarda caso, la tematica che era stata scelta evidentemente prima che si verificassero gli eventi politici di quell'estate fu proprio dedicata ai rapporti fra Stato e Chiesa, che vennero riesaminati, ricollegandosi essenzialmente a quelle che erano state le posizioni prese 195 anni prima dalla Chiesa Valdese nel 1848 e anni seguenti, per la rigorosa separazione fra Stato e Chiesa. In sostanza, in quel convegno si disse, non così apertis verbis, la politica dello Stato fino all'inizio del Novecento, che è stata basata su una rigorosa separazione di tutte le chiese dallo Stato, che ha fatto vivere le chiese di minoranza nel diritto comune, parola chiave che ritroveremo molto in tutti i discorsi e le attività di però, vivere nel diritto comune è la condizione ideale, per cui l'atteggiamento della chiesa valdese, delle chiese protestanti italiane, che nel 1929 avevano accolto con piacere la legge sui culti ammessi, perché in almeno alcuni aspetti li equiparava la Chiesa Cattolica, permettendo di fare matrimoni con effetti civili, poi in realtà giuridicamente è una cosa molto diversa, però non c'è dubbio che era stata accolta bene dai protestanti italiani, che poi negli anni successivi si erano accorti invece di come quella legge fosse un pericoloso strumento di discrezionalità, perché la libertà di una qualsiasi chiesa o comunità era garantita finché aveva il ministro approvato dall'autorità di pubblica sicurezza. Nel momento in cui o una chiesa non aveva dei ministri per scelta sua, le chiese dei fratelli, o quei ministri non c'erano perché lo Stato rifiutava o revocava l'autorizzazione, come fu per i pentecostali, queste chiese stavano ad essere automaticamente vietate, come capitò appunto per i pentecostali. Quindi il convegno del 1943, che poi ebbe una eco, come sapete, sinodo successivo, sinodo che fu bruscamente interrotto la sera dell'8 settembre 1943, quando si doveva discutere un ordine del giorno presentato dalla commissione d'esame, dal relatore della commissione d'esame, che era Vittorio Subiglia, che riprendeva appunto le conclusioni delle giornate teologiche del Ciabas, però ecco, questi documenti segnano una svolta, perlomeno una confessione di peccato per quello che era stato gli anni precedenti e forse un legarsi ai bei tempi antichi, come spesso succede avanti e succede anche alle nostre chiese di minoranza in Italia. Dopodiché l'8 settembre, sapete cosa è successo, questi che hanno fatto le giornate del Ciabas si ritrovano in parti diverse dell'Italia, però rimane a Roma, riesce a tornare a rompere dalla Sinodo, credo, forse no. L'8 settembre quindi rimane nella Roma che nel giugno 44 con l'occupazione americana vede un nuovo periodo invece di apertura, soprattutto per le chiese evangeliche, grazie ai cappellani delle forze inglesi e americane. Vi ricordo un piccolo particolare: la prima trasmissione radio di un culto evangelico nasce dalle radio degli alleati, e il culto radio che ascoltate la domenica mattina è ancora l'erede di quello. Quando si fece la convenzione con la RAI c'è una clausola che dice: questa trasmissione che istituirono gli alleati nel 1944 deve mantenere lo spazio, la RAI deve trasmetterla. E infatti quando in occasione della morte di Giovanni Paolo II non venne trasmessa, ci chiedemmo se andare per vie legali, decidendo di protestare, perché non si vede perché un culto turbi l'atmosfera della notte. Ipotetici, non so, fosse uno spettacolo di varietà, ma questo ovviamente fra parentesi. E allora le chiese cominciano a riorganizzarsi nell'Italia man mano liberata dagli alleati e passata all'amministrazione italiana, mentre ovviamente nel nord il tragico periodo della guerra civile, della resistenza, alcuni dei partecipanti alle giornate teologiche saranno fra i leader della resistenza, in particolare Alberto Rollier e parecchi altri. Qualcuno che aveva partecipato ai lavori del Ciabas morirà in questi mesi. Ma diciamo che il lavoro di ristabilimento della democrazia in Italia vede, se da una parte vede i cattolici molto forti, perché vi ricordo che l'elaborazione che era stata fatta in particolare nelle settimane sociali degli anni 30 è quello che permetterà alla Democrazia Cristiana di diventare un partito così forte, così incisivo e così capillarmente diffuso nel paese, perché durante il periodo fascista sostanzialmente l'unica vera palestra di discussione sostanzialmente libera era stata questa degli organismi cattolici. E gli evangelici però su questo punto, guarda caso, nell'estate del 43 sono riusciti a fare il punto. Per cui che cosa succede nel 45-46? Succede un momento come non si era mai visto prima, in realtà non si vedrà dopo, di accorpamento del protestantesimo italiano. Durante la guerra si era deciso per un'unione, direi per ragioni soprattutto pratiche e difensive, tra i valdesi e i metodisti wesleyani. In realtà questo non si fa, si farà poi parecchi anni dopo. Nel 1946 si unificano le due chiese metodiste, la chiesa metodista episcopale di origine americana e la chiesa metodista wesleyana, e si avviano le trattative tra i battisti, che arriveranno 10 anni dopo, ma anche i battisti avevano due distinte organizzazioni, una nata dalla missione britannica e una dalla missione americana. Queste chiese, insieme alla chiesa valdese, ma insieme a tutte le altre chiese evangeliche, in particolare quei gruppi pentecostali che proprio in questo momento, grazie ai cappellani americani delle Assemblee di Dio, stanno trovando una loro identità, che poi si chiamerà appunto delle Assemblee di Dio perché collegate all'organizzazione americana, gli avventisti, l'esercito della salvezza, altro organismo che non avendo ministro di culto era stato praticamente azzerato nel corso degli anni prima e durante la guerra. Tutti questi organismi si mettono insieme e formano il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche d'Italia, un organismo che ha un compito preciso, quello della tutela della libertà religiosa e dei rapporti Stato-Chiesa. Uno dice, ma com'è che allora andavano così d'accordo poi nei decenni successivi? No, possiamo dire che il Consiglio Federale, che aveva questo specifico compito, ha sempre visto tutte le Chiese Evangeliche, si è poi trasformato nella Commissione delle Chiese Evangeliche per i rapporti con lo Stato, che esiste tuttora, ma c'è sempre stata una grande unità di intenti su questo punto. Vedremo poi che cosa succede in quegli altri anni cruciali degli anni 60. Mentre su altri piani, dalla liturgia agli ordinamenti, all'azione sociale, evidentemente si formano delle aggregazioni fra simili, le due chiese metodiste, le due chiese battiste, e i BMU andranno avanti negli anni successivi fino alla fondazione della federazione, poi all'integrazione. Qual è la richiesta che il Consiglio Federale, cioè tutti i protestanti d'Italia insieme, fanno alla Costituente, all'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, eletta il 2 giugno 1946, la richiesta, come potete immaginare, è quella di ritornare al diritto comune, e cioè quello che c'era stato, diciamo, fra il 1848 e il 1929. In realtà c'era stato nella sua pienezza negli ultimi anni dell'Ottocento e primissimi del Novecento, perché prima del concordato c'erano stati dei segnali di cambiamento, e nei primi anni, dopo il 1848, come si diceva, le patenti di grazia erano i diritti civili, mica la libertà di culto. Quella è arrivata attraverso lotte, battaglie, sofferenze, ma nel 1946 i protestanti, tutti ispirati da l'ufficio legale, quindi l'ufficio legale che era Giorgio Pirò, e lui l'elaboratore di questa strategia, che si manifesta in alcune opere di rilievo, a cominciare da un manifesto che viene affisso per le strade di Roma, a proseguire con un libro di Giorgio Pirò che La libertà di coscienza e di culto di fronte alla Costituente italiana, che viene mandato in 600, quanti erano i membri della Costituente, copie numerate, una per ciascuno dei membri della Costituente, oltre ad essere ovviamente venduto, che è un libro quasi introvabile, e allora nel libro della Stima della Libertà ho voluto riprodurre la prefazione che scrisse Giorgio Pirò. Quindi questa era la posizione che alla Costituente si rivela, come tutti sappiamo, perdente, perché non si può ritornare a prima del concordato, a prima dei patti lateranensi. Questa è la condizione che il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, appoggiato da altri partiti, chiede sin dall'inizio: la pace religiosa sia con i patti lateranensi nella Costituzione. Come sappiamo, il Partito Comunista accetta questa posizione. Si è parlato tanto del voltafaccia dell'ultimo giorno prima della votazione, non sono d'accordo, ho fatto una ricerca tempo fa su tutti i lavori preparatori nei partiti e nelle chiese, appunto dal 43 all'approvazione degli articoli 7-8, come poi sono venuti fuori definitivamente, e mi pare che ci fossero già robusti segnali che il Partito Comunista avrebbe accettato questo diktat, perché ogni prospettiva di cambiamento, di evoluzione del paese, nel senso desiderato dal Partito Comunista, non poteva prescindere in quel momento dalla collaborazione con i cattolici. cambio, a differenza che in altri momenti storici qualcuno si preoccupò di che cosa succede degli altri e ne uscì quello che oggi è l'articolo 8. Per cui le chiese evangeliche italiane e gli ebrei erano le uniche minoranze religiose dell'epoca. Gli ebrei non si interessarono molto di questa cosa, ovviamente dopo quello che era successo in quegli anni si occupavano molto di più di Eretz Israele, cioè della fondazione dello Stato in Palestina, del rientro dei sopravvissuti dai campi di sterminio, delle reintegrazioni anche economiche, un aspetto abbastanza oscuro, ma gli ebrei italiani dovettero fare una gran fatica per essere reintegrati nelle posizioni da cui erano stati rimossi dalle leggi razziali, perché ovviamente chi aveva preso il loro posto non lo mollava volentieri, diceva che vogliono questi. Con espressioni in quegli anni direi di razzismo molto simili a quello del 1938. Si trovarono ad affrontare una situazione nuova, appunto questa dell'articolo 8, e il Consiglio federale mostrò di interpretarlo in un modo piuttosto chiaro, nominando subito una commissione, guarda caso BMW, cioè Battisti, Metodisti e Valdesi, e scrivendo al Ministero dell'Interno: noi siamo qua pronti, abbiamo nominato la nostra commissione per fare una intesa che porti all'abrogazione della legge del 1929. Devo dire che questo tipo di interpretazione era quello che all'epoca dava anche la dottrina, dice sì, si fa una intesa per modificare la legge generale e questo si fa. Ma il governo rispose a varie riprese, 51-52, sostenendo in sostanza questa tesi. La Costituzione detta la procedura sulla base bilaterale per fare una nuova legge, ma per fare una trattativa bisogna essere in due, e il governo della Repubblica Italiana non ritiene affatto di dover modificare questa legge. Quindi la Costituzione ce la teniamo buona per quando possibilmente tra 200 anni decideremo di modificare questa legge. Avvennero tante cose, tante scaramucce nel corso di quegli anni. Direi che questa vicenda delle intese fu uno dei punti più bassi. Uno dei punti più alti, fu riuscire a ottenere l'abrogazione esplicita della circolare Buffarini Guidi, quella che vietava i pentecostali, circolare del 1935 che fu formalmente abrogata nel 1955. Ci sono voluti 10 anni, 9 anni di Repubblica per riuscire ad abrogarla, e questo Spini, però fuori dalla nostra chiesa, Piero Calamandrei, ci fu un numero speciale della rivista Il Ponte di Calamandrei dedicata proprio alla questione dei pentecostali. Ma la cosa che cambia direi proprio l'approccio a questo tema delle intese e il fatto che, anche questa con calma, per carità, ci misero 8 anni dall'entrata in vigore della Costituzione per fare la Corte Costituzionale. 8 anni. Però quando la Corte Costituzionale cominciò a funzionare, cominciò fatalmente a prendere di mira quelle norme, testo unico di pubblica sicurezza, regolamento d'attuazione della legge sui culti ammessi, che limitavano più fortemente la libertà religiosa. In particolare, quando la Corte Costituzionale fece cadere la norma per cui non si potevano aprire templi oratori e non si potevano tenere riunioni di culto aperte al pubblico, quindi anche in una casa privata, senza la presenza del ministro approvato, questa era veramente la chiave di volta della repressione, accaduto questo, non era tornato al regime del diritto comune, ma ci si poteva illudere che fosse tornato, perché la legge del 29, con l'annesso regolamento del 30, aveva perso la sua forza liberticida. E entriamo così nella seconda fase che vi ho detto, la seconda metà degli anni 60. Nel 65 si riunisce a Roma il secondo congresso evangelico italiano, per me sarà nel 1920. E fra i documenti preparatori c'è un sondaggio fra le chiese da cui risulta, vi faccio grazie di particolari più minuti, che praticamente tutte le chiese sono favorevoli all'abrogazione della legge sui punti ammessi. Tutte le chiese che hanno risposto, in realtà di tutte le chiese battiste, metodiste, valdesi, adi, avventiste, non c'erano luterane a questo congresso, arriveranno nella federazione dopo, ma insomma tra tutte queste chiese mi pare che si parlasse di 60-70 risposte, cioè una piccola percentuale del totale, però nell'ambito di quelle che aveva risposto la quasi totalità era favorevole all'abrogazione della legge sui punti ammessi, eventualmente anche per mezzo di un'intesa, ma non erano d'accordo di utilizzare le intese per fare altre cose. Si badi che nel 62 in realtà le prime intese erano state fatte, ma erano le piccole intese, cioè nel 62 venne istituita la previdenza sociale per i ministri di culto, esteso oltre che ai ministri della religione di Stato anche ai ministri dei culti acattolici, come li si chiamavano allora, e in cambio per identificare i soggetti le chiese interessate dovevano firmare delle piccole intese, cioè semplicemente un'intesa in cui dicevano: a noi va bene, ci impegniamo a pagare i contributi, vi diamo le liste delle persone. Cioè proprio prima del congresso, la prima piccola realizzazione del principio delle intese con queste piccole intese era stata fatta. Nel dibattito nel congresso c'è una proposta che dice: no, la legge sui culti ammessi e basta. Per capire bene il contesto, erano gli anni del Concilio Ecumenico Vaticano, che aveva fatto pensare a un cambiamento profondo della Chiesa Cattolica e dei rapporti Stato-Chiesa. Erano gli anni in cui Arturo Carlo Jemolo, il più autorevole giurista cattolico su queste materie, parlava del concordato del 29, o meglio delle norme illiberali del concordato del 29, a cominciare dall'articolo 5 del concordato, quello sui preti apostati e relativi alla censura. Cioè queste norme cadranno come le foglie secche d'autunno, cioè cadranno da soli, e là, il pensiero che c'era nel congresso sulla base di questo sondaggio delle chiese a cui avevano lavorato essenzialmente altre persone, Aldo Rimet e Franco Becchino, nella commissione si preparava un atto da far approvare al congresso in questo senso. Ci fu un emendamento di Peirò che disse: va bene, no alla legge sui culti ammessi, eventualmente per il tramite di intese, però l'aggiunta era: se si vogliono ottenere altre cose tramite l'articolo 8 della Costituzione, va bene, si possono fare, alcune condizioni, a che non siano privilegiarie, termine che poi sarà usato abbondantemente negli anni 80 e 90, due, che le chiese evangeliche italiane rappresentate in questo congresso le facciano insieme, salvo eventuali cose particolari, cioè le intese si devono fare solo per cose particolari, chiaro che c'era in mente proprio questo caso della previdenza, e tendenzialmente tutte le chiese insieme, a meno che abbiano interessi diversi. Si era parlato nel congresso, poiché c'erano gli avventisti, del tema del sabato. Gli avventisti, c'è chiaro che quella sarebbe un'eventuale norma d'intesa che riguarda solo loro. Però ecco, quello che esce dal congresso è sia l'abrogazione, le intese forse, e eventualmente tutti insieme. Ma questo non è il punto più importante del congresso. ce ne sono altri, c'è la fondazione della federazione che nel 1920 non era riuscita, questa volta riesce a metà, nel senso che la federazione viene fondata nel 1967, quindi quest'anno sono 40 anni, ma non ne fanno parte tutte le chiese che stavano al congresso, in particolare non ne fanno parte né le ADI, cioè i pentecostali, in quel momento quasi tutti, né gli avventisti. In cambio nel 67 si aggiungono i luterani che non c'erano nel congresso del 65. Però è chiaro che battisti, metodisti, valdesi, luterani, esercito della salvezza, qualche altra comunità di altra origine storica, ma sono le chiese storiche, come diciamo noi in Italia. Le chiese pentecostali, evangelicali, ne restano fuori. E quindi si determina una cattura nel protestantesimo italiano, che peraltro non c'è nel documento con cui le ADI fanno sapere che no, non vogliono entrare nella federazione, però si dice espressamente intendiamo mantenere la collaborazione che c'è sempre stata sui temi della libertà religiosa e dei rapporti con lo Stato. Quindi il disegno tracciato dal congresso del 65 manca di grossi pezzi. Come si fa ad andare assieme se non si sta neanche nella stessa federazione? E comunque quell'idea, tanto non faremo le intese perché tanto anche il concordato cadrà come le foglie secche d'autunno, appare smentito da un fatto che si verifica in quello stesso 1967, e cioè la prima mozione parlamentare per la revisione del concordato. Come sapete ci metterà 17 anni, arriverà nell'84, ma il primo atto parlamentare formale dice non lo lasciamo cadere il concordato, lo modifichiamo come previsto dall'articolo della Costituzione. Questo cambia la situazione in cui si era illuso o si era voluto illudere il congresso del 1965, cadrà anche il concordato, cosa stiamo a fare l'intesa. E allora però che tutto sommato aveva fatto il pesce in barile, come si dice, sia al congresso dove aveva fatto quell'emendamento, ma non era stato uno dei protagonisti del congresso, sia alla fondazione della federazione, però ovviamente parteciperà ad una serie di iniziative della federazione, ma l'ufficio legale del Consiglio federale diventa l'ufficio legale della Tavola Valdese, non l'ufficio legale della federazione. Evidentemente perché dice, vabbè, quelli che non hanno voluto entrare, sede la Tavola Valdese e poi lo mette a disposizione degli altri come consulenze, ma non c'è un'eredità diretta, però con la federazione non c'è niente a che fare, quindi 65-67 sta in ombra, mentre riemerge clamorosamente nel 1969, in cui si fa un convegno ad Agape, in cui la decisione è nettamente diversa, al di là del fatto che ovviamente si cita nello spirito della delibera del congresso, ma la decisione è avanti sulla linea delle intese. Vengono presentati vari documenti, c'è anche Giorgio Spini, altro personaggio ricordato quest'anno, con una disamina storica, e la linea che emerge è: se si fa il nuovo concordato, questa volta non deve essere disgiunto da un'applicazione dell'articolo 8. Si deve fare una intesa o delle intese? Questo punto rimarrà aperto per 15 anni, e cioè quando sarà già cominciata la trattativa con la delegazione valdese e metodista, perché nel frattempo c'è stata l'integrazione per fare quella che sarà la prima intesa, ancora ci sono parecchi indizi che si stia lavorando perché quella sia l'intesa unica di tutto il protestantesimo italiano o almeno sia la leva che poi gli altri possono usare per avere gli stessi istituti. Appunto, questa cosa si andrà definendo. Esistono documenti ancora una volta reali, cioè il gruppo forse più lontano dalle chiese storiche della federazione, che ancora nell'81-82 decide formalmente di soprassedere alla richiesta allo Stato di una propria intesa, vedendo come vada a finire quella valdese. Nelle varie bozze di intesa, come sapete, è stata definita in realtà in pochi mesi, poi ha aspettato anni e anni per essere firmata dopo il concordato nel febbraio del 1984, però nell'81 c'è una nuova bozza che sostanzialmente è stata fatta per permettere a chiese che successivamente con apposita convenzione entrano nell'ordinamento valdese l'applicazione di quella intesa. E in mente c'erano i battisti, c'erano dei contatti in corso in quel momento, ma è chiaro che una formula del genere avrebbe forse potuto mantenere questo assetto. E soprattutto, come spiegherà Giorgio Peirò in uno degli ultimi convegni a cui ha partecipato alla fine degli anni 90, forse ormai aveva lasciato da tempo i suoi incarichi e non aveva bisogno di parlare diplomaticamente, e allora lui ha tracciato nettamente quella che era stata la sua strategia personale. Non so quanto ne fossero a conoscenza anche gli altri membri, io ero segretario di quella delegazione, facevo i verbali, non facevo le strategie, però l'ho scoperto anni dopo. Il disegno di Peirò era di fare un'intesa tutta in negativo, un'intesa che comincia dichiarando inapplicabili la legislazione sui culti ammessi alle chiese rappresentate dalla tavola valdese, come sarà la formula che alla fine uscirà proprio per concedere. Prima erano le chiese valdese metodiste, poi diventano le chiese rappresentate dalla tavola valdese proprio per renderla componibile. Non si applica, e secondo quanto detto sia dal congresso sia dai convegni di Agape, quella intesa è, come dicevo, un'intesa in negativo. Non vogliamo l'assegno che c'era dai tempi di Carlo Alberto, non vogliamo il braccio secolare, tutte le cose che facciamo a spese dei competenti organi ecclesiastici e così via. La logica era: dopo l'entrata in vigore di un'intesa del genere, come può rimanere in vigore per gli altri la legge sui culti ammessi? O per via di legge generale o per via di sentenza della Corte Costituzionale, esistendo una chiara situazione di disuguaglianza tra quelli a cui si applica la legge sui culti ammessi, con tutti i suoi controlli, quelli sopravvissuti alla Corte Costituzionale, e ad altri no, questa cosa accadrà. In realtà questo disegno aveva già troppi articoli a seguito, dopo l'articolo 1, e soprattutto, come sapete, subito dopo arrivano altre intese, 1984, quella valdese, nell'86 arrivano Assemblee di Dio e avventisti, cioè proprio le chiese che non facevano parte della federazione, pochi mesi dopo gli ebrei, qualche anno più tardi altre due chiese della federazione, luterani e battisti. Però ecco, questo snodo è quello che passa fra il 1965 e il 1969, come quello, colui che nel passato e ancora nel futuro fino agli ultimi anni di vita difende rigorosamente il principio del separatismo, però è la persona che porta le chiese da una posizione, no vabbè, non facciamo le intese, quelli sono i mini concordati, al facciamone, ed è una posizione che ha portato Giorgio Peirò non tanto nelle nostre chiese, che tutto sommato più o meno hanno tutte, tranne una che dirò fra poco, accettato il principio delle intese. Infatti ho elencato quelle che ce l'hanno, la Chiesa Apostolica dovrebbe siglarla fra pochi giorni, Esercito della Salvezza, la Chiesa, la Federazione Pentecostale e la stessa Alleanza Evangelica, che è molto più complicata, attraverso la CEI, cioè anche chiese molto congregazionaliste stanno cercando l'intesa. Le uniche chiese che hanno ribadito ancora in questo libro, per mano del presidente dell'Opera delle Chiese, dei Fratelli, dice no, noi non vogliamo nessuna intesa, noi vogliamo solo dallo Stato che ci riconosca per come siamo e che la legge sui culti ammessi sia semplicemente abrogata. Quindi dicevo, non tanto nelle chiese quanto nell'ambito esterno italiano, però è stato negli anni scorsi, ricordo appunto alcuni convegni degli anni 90, accusato, se non di tradimento, certo di voltafaccia. Penso a giuristi come Larice e Bellini, che sono sempre stati contrari alle intese e che sono andati d'accordo, sono stati compagni di strada di Giorgio Peirò per un pezzo del suo cammino e poi si sono sentiti in qualche modo abbandonati perché proprio Peirò aveva fatto la prima intesa. Ma in questi anni, mentre succedono queste cose, succede un'altra cosa, ed è il terzo e ultimo punto, ed è il riassestamento del sistema della Chiesa valdese, questa volta in unione con la Chiesa metodista. Non in unione, questo è un termine che era stato usato nel 1942, che poi era stato usato per l'unione appunto delle due chiese metodiste e delle due chiese battiste, ma c'erano stati addirittura dalla fine dell'Ottocento vari contatti e poi ancora più intensi negli anni 50 e 60, e quello che proprio non si può fare è un'unione che sia un assorbimento di una chiesa da parte dell'altra, fatalmente di quella metodista più piccola e più recente da parte di quella valdese. E allora la fantasia istituzionale dei soggetti metodisti e valdesi, nelle creazioni istituzionali per tutto questo periodo ovviamente però ha una grande influenza, è proprio quella di inventarsi l'integrazione, cosa che qualche volta in ambiti giuridici o ecumenici, ma che cos'è un'integrazione? Proprio precisamente le unioni di chiese, le federazioni. E l'integrazione è una cosa abbastanza originale, che poi ha avuto anche qualche imitatore all'estero, perché l'integrazione è proprio unire tutto quello che si può, ma mantenendo nel modo più rigoroso possibile le due identità, cosa che nell'integrazione fra la Chiesa valdese e la Chiesa metodista, questa volta uso il singolare, intendendo la Chiesa valdese e la Chiesa metodista, che si chiamava CEMI all'epoca, intesi come organi nazionali, l'integrazione si fa su tutto tranne che su due cose importanti e fondamentali. Una sono le proprietà, e cioè gli edifici che erano di proprietà della Tavola Valdese restano tali e quelli della CEMI restano tali. Se permettete il paragone, è il matrimonio con separazione dei beni, tale quale. Perché il matrimonio con separazione dei beni si può fare per tanti motivi, uno dei quali è che ciascuno dei due abbia un patrimonio di famiglia che ha una sua individualità e che rappresenta non solo un'eredità in senso commerciale, ma un heritage, cioè una tradizione. Ed è proprio quello che si è voluto fare, che il Chabas diventi metodista, per citare un esempio di prima, o che un luogo come via Firenze diventi valdese, cioè non sia più metodista, era una cosa, ed è tuttora, che si è voluto evitare. Ma soprattutto i due soggetti mantengono la loro identità ecumenica, e cioè nelle relazioni con le altre chiese restano due soggetti separati. Infatti della federazione a tutt'oggi fanno parte la Chiesa Evangelica Valdese e l'OCCEMI, che l'opera delle chiese metodiste creata all'interno dell'amministrazione valdese, perché l'amministrazione sta unificata, quella sì, ma non il patrimonio e non gli accordi ecumenici. La Chiesa Valdese fa parte dell'Alleanza Riformata, e in merito potete chiedere tutti i lumi che volete al pastore Ricciardi. La Chiesa metodista fa parte degli organismi internazionali metodisti, fanno separatamente parte, oltre che della Federazione Italiana, della CEC, cioè della Commissione Europea delle Chiese, e del CEC, o WCC, Consiglio Mondiale delle Chiese, cioè sono dei soggetti ecumenici completamente autonomi e diversi, proprio perché ciascuno si riconosce nella propria tradizione, che è quella riformata per i valdesi, un po' particolare data la sua storia, ed è quella metodista per gli altri. Quindi la prima grossa invenzione, proprio perché ce ne sono pochi esempi in altri paesi, è questa forma di integrazione completa, fusione dei corpi pastorali. Il ruolo dei pastori è uguale, non c'è scritto valdese metodista, poi in qualche cassetto c'è, ma solo ai fini della formazione delle commissioni amministrative dove ci vuole la rappresentanza metodista, allora devi sapere chi è metodista. Ma il corpo pastorale è unico, tutte le attività sono fatte insieme, tranne queste due, ma queste due sono quelle fondamentali, soprattutto la seconda per l'identità. E con qualche curiosità, quando si è fatto l'accordo sui matrimoni interconfessionali tra una delegazione del sinodo, perché il sinodo è ovviamente unico, sinodo valdese metodista si chiama, e la conferenza episcopale italiana, abbiamo fatto le trattative paritetiche, cioè una commissione, che eravamo cinque, da una parte e dall'altra, poi mi sembra che per quelle applicative che non ce l'ho più ne hanno fatti 6 o 7 persone, però al momento della firma si sono ritrovati in 3. Camillo Ruini, presidente della CEI, Gianni Rostà, moderatore della tavola valdese, e Valdo Benecchi, all'epoca presidente della CEI. Cioè la trattativa è stata fatta in 2, perché ovviamente su queste tematiche valdesi e metodisti procedono insieme, però la firma, essendo un atto ecumenico che coinvolge un'altra chiesa, ha visto i 3 soggetti, altra cosa che ho qualche problema a raccontare, a spiegare ai cattolici. Ma in realtà si tratta di una invenzione che per ora ha abbastanza funzionato in questo senso. Nel contempo, insieme al patto di integrazione, di cui questa è la sostanza, si fa la nuova Costituzione della Chiesa. Ho accennato che mi pare da quella del 1829, comunque dall'epoca post-napoleonica, post-rivoluzione francese, la Chiesa valdese, il proprio atto giuridico fondamentale, era sempre chiamato Costituzione. E l'ultimo era degli anni 20, mi sembra 23, con qualche modifica successiva. E l'organizzazione della Chiesa valdese era basata su 8 distretti, o 6 da ultimo, in cui il sesto o l'ottavo, è cambiato 2 volte, era l'area rioplatense, e cioè proprio come le colonie di una volta, Leopold Senghor era il deputato del Senegal all'Assemblea Nazionale di Parigi, prima dell'indipendenza del Senegal, e così via. E allora tutta l'area rioplatense, che comprendendo Uruguay e Argentina è grande circa 4-5 volte l'Italia, era uno dei distretti. Il primo distretto sono sempre le valli valdesi, cioè 15 comuni e gli altri erano quelli regionali. La grossa svolta istituzionale all'interno della Chiesa Valdese è stata quella di mantenere l'unità della Chiesa Valdese in Italia e nel Sud America, ma non più con questo concetto coloniale, bensì con un concetto, potremmo dire, federale. E cioè la Chiesa Valdese è unica, posto che le due parti stanno a parecchie migliaia di chilometri di distanza, c'è un organo amministrativo separato, dei corpi pastorali separati, anche se spesso ci sono delle integrazioni, c'è una parte dall'Italia per andare lì e viceversa, ma rimangono una sola chiesa, una chiesa presbiteriana sinodale, che è basata appunto sul sinodo, e il sinodo è unico in due sessioni. Ciascuna sessione decide sugli affari quotidiani dell'area di propria competenza, ma ci deve essere la doppia conforme, cioè la doppia decisione della sessione europea e di quella sudamericana, per una serie di cose. Una è appunto l'approvazione dell'ex Costituzione, che da questa riforma, 1973 mi pare l'approvazione dei film, no, 73 in Italia, febbraio 74, viene entrata in vigore nel 74, si chiama disciplina generale. Un altro delle cose che devono essere approvate dalle due sessioni e l'unione con altre chiese, e quindi la prima fu proprio l'integrazione tra valdesi e metodisti in Italia, e alcune altre decisioni diciamo di livello appunto costituzionale, che incidono sulla natura stessa della chiesa. Ma questa Costituzione ha un'altra novità, che non è affatto una novità, ma è semplicemente un ritorno all'antico. Già a partire dalla metà dell'Ottocento, ma molto più fortemente dopo la legge sui culti ammessi, si parla sempre della Chiesa Valdese, cioè l'organo centrale. La nuova disciplina generale invece cambia, ripeto, ritornando all'antico, ma anche andando molto più vicino a quella che la ecclesiologia di altre chiese evangeliche, a cominciare da quelle battiste fino a quelle pentecostali, e cioè si parla sempre delle chiese valdesi. Perché ovviamente sia prima sia dopo esistono sia le chiese locali sia gli organi centrali nazionali, ma mentre per tutto un lungo periodo era la Chiesa Valdese, che poi si articolava in parrocchie, il termine parrocchie è tipico di tutto questo periodo, invece la nuova disciplina generale dice le chiese locali sono l'entità di base, che poi si raggruppano a vari livelli, di cui il massimo è quello della Chiesa Valdese, divisa tra quella italiana e quella sudamericana. E sia la Chiesa di base, sia gli organismi intermedi, che nel nostro ordinamento, venuto fuori appunto dall'integrazione, un po' faticosamente, perché in realtà si è limitati a sovrapporre il sistema valdese basato sui distretti e quello metodista basato sui circuiti, oggi comprende faticosamente ben due livelli intermedi tra la chiesa locale e quella nazionale ed internazionale, e cioè i distretti e i circuiti. Ciascuno di questi organismi ha la sua assemblea. Il termine gerarchia di assemblee, sono vecchio abbastanza per ricordarmi questa discussione negli anni 60 con qualche pastore, direi valdigiano, e con un tipo di informazione, disse, che Dio mi perdoni, perché questa trovata della gerarchia di assemblee mi costringe a votare contro una Costituzione, allora si diceva così, che all'articolo 1 dice che Cristo è il capo della Chiesa. Perché la gerarchia di assemblee non andava a queste persone? Ricordo che allora le avevo sentite, che stavano anche simpatici, perché erano personaggi, erano ragazzi. E effettivamente il concetto di gerarchia di assemblee non c'è nulla di più presbiteriano, di più calvinista, direi forse ancora di più di scozzese, insomma, però sicuramente noi possiamo dire che le chiese cristiane si organizzano con tre sistemi. Uno è quello episcopale, e cioè sono basate su una gerarchia di uomini, o per alcune chiese negli ultimi decenni anche di donne. Nei primi giorni di questa settimana eravamo seduti vicini, perché eravamo tre rappresentanti protestanti in tutto in questa cosa che si fa in Inghilterra, il dialogo interreligioso, e quindi avevo vicino la vescova Berbel, mi si chiama Pittenberg Potter, che è la vescova luterana di Lubecca. Gli anglicani hanno le donne vescovo e sapete quali problemi questo ha creato, però questo è un sistema di gerarchia basata su delle persone. Poi la maggior parte delle chiese episcopali, direi anzi tutte le chiese veramente episcopali, e quindi non considero la chiesa luterana di Germania in questa categoria, sono basate sulla successione apostolica. E cioè, cos'è che fa un vescovo? Il fatto di essere consacrato da un altro vescovo, che per i rami si arriva fino agli apostoli. E questo è l'argomento di eterna discussione fra le chiese di questo genere. Ma di ciò potremmo parlare in un'altra circostanza. Poi ci sono le chiese congregazionaliste. Le chiese congregazionaliste sono quelle per cui praticamente, almeno nelle versioni più estreme, non esiste nulla di più della chiesa locale, perché nella chiesa locale, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, che Cristo si manifesta, quella è la chiesa. Le altre cose a livello regionale, nazionale e mondiale sono delle sovrastrutture. In genere le chiese battiste vengono da questo spirito, poi si sono create delle strutture nazionali e mondiali, perché è difficile campare senza, ma per esempio perché i battisti, parlavamo l'intesa, sono arrivati 10 anni dopo gli altri, perché il principio di fare l'intesa ha dovuto essere approvato da ogni singola chiesa locale. E quindi c'è il modello presbiteriano sinodale, che ha come caratteristica proprio quello della gerarchia di assemblee. La chiesa locale, che direi nelle chiese valdesi è molto valorizzata, però in Svizzera è ancora di più, perché il principio dell'elezione del pastore è rigorosamente fatto a livello di chiesa locale. La chiesa locale si elegge il pastore, se lo paga, ma vedete che è un'autonomia ancora più forte. Comunque il sistema è quello della gerarchia di assemblea. Questo ovviamente, se voi prendete il volume delle discipline, che è uscito in 3 edizioni a distanza di 10 anni, è spesso così. Ma vi faccio volentieri grazia di tutto quello che ci sta dentro. Mi pare che queste caratteristiche che sono venute fuori dall'integrazione valdometodista e dalla rielaborazione dei modelli diciamo più classici, riformati, ginevrini e valdesi, ritornando molto a questo dopo un periodo fra 800 e 900 in cui erano prevalse altre idee, cioè quella della centralizzazione della Chiesa, siano l'apporto più profondo che è stato dato, direi, da tutta quella generazione, ma in particolare da Giorgio Peirò, che per dovere d'ufficio su tutte le elaborazioni giuridiche, sia di diritto interno alle chiese, sia di diritto esterno, sia di diritto comparato ecumenico, ha sempre avuto un ruolo determinante.
Grazie.